Credo che davvero il Signore ci accompagna e ci aiuta a riannodare i fili di quello che ci viene detto, ci viene dato, e ci aiuta a cogliere anche, una volta riannodati i fili, come disporci praticamente nella vita quotidiana, nei rapporti con tutti, a mostrare, a testimoniare quello che ha voluto dirci, ha voluto darci, le cose di Dio, le cose che Lui ha detto a noi. E non siamo certo soli in questo lavoro, anzi, in questi stessi giorni si svolge l'incontro nazionale dell'Ordo Virginum ed è fatto sulla Evangelii Gaudium. Nomi famosi e vicini anche all'Ordo Virginum, ad approfondire i vari aspetti, i vari contenuti dell'Evangelii Gaudium. Noi lo facciamo con un taglio particolare, specifico degli esercizi, non quello dell'aggiornamento, ma quello della conversione, non quello della informazione, ma quello dell'impegno personale. Capire che cosa ci insegna l'amore di Dio, capire come lo spirito di pace suggerisce le cose di Dio per la nostra vita personale e per il nostro servizio pastorale. Due cose che sono distinte ma non disgiunte. Nella parte che vedremo un po' oggi stamattina e pomeriggio, ci sono offerti alcuni criteri per considerare come la Chiesa è chiamata ad agire, come a partire dalla gioia del Vangelo la Chiesa può farsi vicina. Non vorrà essere questo soltanto un dato informativo, ma un entrare anche nelle pieghe profonde del nostro io e vedere come dobbiamo convertirci su alcuni modi di porci, prima ancora di essere e di esserci, dove il Signore ci manda. E penso che anche quando ci rendiamo conto di come sono le situazioni, le difficoltà, e ci domandiamo come possiamo cambiarle, dobbiamo prima dire come non posso, come devo io stesso, a cominciare da me, modificarmi dentro, intuire, poi cogliere, riconoscere con pazienza, molta pazienza, come mi devo porre, prima ancora come devo essere, come devo essere io in sintonia con la Chiesa e come la Chiesa oggi intende muoversi, intende interpretare, illuminare, sostenere il cammino della gente. Quando dobbiamo fare certe scelte, modificare certi comportamenti, comprendere alcune ottiche o attenzioni o priorità nuove, ci vuole tempo, si fa fatica. Poi ci si accorge che lo scorrere dalla vita della Chiesa fa emergere le novità. Pensavo, faccio solo un esempio, se può me ne viene in mente qualche altro magari ve lo faccio pure, ma Solo un esempio. 50 anni fa non si andava neanche, o non si sarebbe dovuto andare neanche a benedire a Natale nelle case di coloro che non erano sposati religiosamente. Mi guai a farlo. Così come nell'ambito dei funerali per coloro che hanno deciso di interrompere la loro vita. Con una prevalente, fortissima attenzione al principio, al criterio, alla legge stessa di vita. E questa va sempre tenuta presente per fare luce. Ma se non incontriamo le persone, come facciamo a trasferire questa luce? Oggi nessuno si porrebbe il problema se fare o non fare, non la benedizione, il funerale religioso con l'Eucaristia in una chiesa solennemente, per chi ha perso la vita a Barcellona sotto gli occhi della moglie, della compagna e dei figli. E senza il matrimonio sacramento. Ma chi di noi oggi direbbe no? Che cos'è cambiato nella Chiesa? Non è cambiata la dottrina, è cambiato l'atteggiamento della madre. Nella parte che oggi cercheremo di vedere ci sono due espressioni che voglio mettere subito in evidenza per dire lasciamoci un po' guidare, ecco, da queste due espressioni, poi masticheremo anche qualcosa di più dettagliato, ma per esempio al titolo che c'è al paragrafo 40, la missione si incarna nei limiti umani. Un annuncio teorico senza un incontro potrebbe essere giusto, perfetto in sé, ma non sarebbe evangelico. Per essere evangelico non dobbiamo rinunciare alla bellezza della dottrina della Chiesa, che è per il bene pieno, il compimento pieno di ciò che è umano, secondo il disegno di Dio, nella Chiesa che ne è strumento, mentre evangelizza, viene essa stessa evangelizzata. Ma non possiamo fermarci a questo. Non cancellando questo, non vanificando questo, noi dobbiamo trovare la via per entrare nei limiti umani. Ma che vuol dire accostare, incontrare le persone nella condizione in cui si trovano? E anche attraverso l'incontro stesso e lo stile dell'incontro stesso, favorire con lo stile, con il modo, con lo sguardo su questa creatura, su questa situazione che magari è fatta da diverse creature, perché il cuore, la mente, i sentimenti di queste creature o di questa creatura si possano riaprire, si possano ridestare. È come spalancare una finestra. Vedi le cose diversamente da quando tutto è chiuso. È bellissimo questo titolo, la Chiesa che si incarna nei limiti umani. E del resto il fine anche della stessa dottrina che va custodita e va tramandata, ma per tramandarla bisogna anche saperla spiegare, saperla far amare da chi magari non riesce a viverla, però è dire, caspita, se riuscissi a vivere così. E dentro questa attenzione ai limiti umani, in un paragrafo poco più avanti, nel paragrafo 44. La parola di Papa Francesco rende attenti a custodire il bene anche di un piccolissimo passo. Un piccolo passo, questa è l'espressione del testo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Considerare questo come un'indicazione che favorisce uno stile che non è sempre facile da vivere, dobbiamo anche dire questo, da parte nostra, che però siamo chiamati a vivere, sembra chissà che cosa, ma era già nel Vangelo, si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che non per 99 giusti. E non è una proiezione nel futuro, il cielo come entità astratta dove si può dire tutto quello che è giusto affermare. È giusto affermare questa cosa. Si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che non per 99 giusti. E questa espressione del paragrafo 44 che ho appena letto mostra come questa luce sull'esito finale illumina i passi concreti, quotidiani, i passi dentro i grandi o i piccoli limiti di ciascuno. E noi dobbiamo contribuire a far compiere piccoli passi. Se poi corrono, saremo ben riconoscenti al Signore. Ma guai se noi, con un atteggiamento rigido, non accogliente, non superficiale, perché ci sono atteggiamenti che sembrano accoglienti ma sono superficiali, in realtà non sono accoglienti, quindi bisogna capire bene, distinguere bene. Comunque guai se noi impedissimo con il nostro tipo di sguardo, di commento, anche un piccolo passo. Che cos'è un piccolo passo? È prezioso agli occhi del Signore, preziosissimo, perché il Signore conosce la debolezza dei Suoi figli. A tutti, sempre dice questo testo, a tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di là dei suoi difetti, delle sue cadute. Allora ognuno di noi deve cominciare da sé a dire questa cosa, anche per sé, cioè per me. E questa considerazione la mettiamo qui, non solo perché è dentro qui, ecco, la mettiamo qui anche perché gli esercizi spirituali hanno una dimensione di pentimento e hanno dentro una coloritura penitenziale, anche se non si specifica in un giorno caratteristico particolare, ma deve diventare il percorso di esercizi spirituali anche un penitenziale. Mettiamola qui questa espressione, cioè io la metto qui per me, ma se guardo me così guarderò anche gli altri così. Questo come primo tipo di attenzione a questa prima espressione che abbiamo considerato: la missione si incarna nei limiti umani. Poi al paragrafo 46, anche qui con un titolo preciso, se va verso la fine del primo capitolo, dell'esortazione, c'è un titolo che dice com'è, chi è la Chiesa? Una madre dal cuore aperto. Noi sappiamo che Dio è un padre misericordioso, perché è padre fino in fondo. Però abbiamo sempre chiamato la parabola del Padre misericordioso, la parabola del figlio prodigo, nemmeno del figlio che è tornato, ma del figlio prodigo. È stata così per...
È stato Martini a farci cambiare,
A
almeno a me,
cambiare.
il
No,
titolo.
per dire anche come certi linguaggi, un modo di porsi, di definire, che è pure un dovere per l'amor del cielo, però se non sta attento a ciò che il Signore rivela, no? Quello che abbiamo cantato proprio in questo canto, sembra che venga proprio a proposito, le cose di Dio, le cose che Lui ha detto a noi, dice continuamente a noi, suggerisce continuamente alla sua Chiesa, se non stiamo attenti, facciamo passare delle cose che sono del tutto strane. Sarebbe come mettere in vetrina un tessuto bello, tessuto con tutta la cura, ma su cui si sono depositate macchie che non possono non essere considerate, vanno tolte. Vanno tolte anche se le macchie le ha fatte lui, le ha fatte lei, le ha fatte queste, cioè non importa chi. E non le dobbiamo buttare in faccia a chi le ha compiute. Perché così noi ci confermiamo nel giusto. Dobbiamo avere la paziente capacità di attesa, di accompagnamento, di vicinanza, no? E qui viene un po' descritta com'è questa madre dal cuore aperto, quanto segue fino al paragrafo 49. Ci aiuta a capire questa figura della madre dal cuore aperto, che è la stessa figura della Chiesa in uscita. Il mistero della Chiesa è talmente grande che ci si avvicina adesso e lo si assimila, comprendendolo man mano, attraverso icone diverse. Ed è chiaro che come quando apri una finestra cambi l'aria che c'è nella casa. Quando apri uno scenario con un'icona, con un'immagine, con una parola, anche solo una parola del Vangelo, ti cambia il clima, ti cambia lo stile, ti cambia il metodo. Non abdichi al registro della verità. Sarebbe far torto a chi si è rivelato e ha portato con sé la legge nuova dello Spirito. Ha rivelato Dio e ha rivelato come legge fondamentale, decisiva per la vita umana, la stessa legge dello Spirito di vita. Ma anche qui io ricordo molto bene perché, non perché ho una buona memoria, ma perché ci siamo imbattuti negli anni del Concilio, negli anni in cui è stato svolto il Concilio. No? Sui banchi di scuola, diciamolo proprio così, terra terra, che cosa avevamo? Avevamo trattati in latino, questo è il meno, no? Trattati di dogmatica e trattati di morale. Fatti quelli di morale di una casistica impossibile da riassumere, impossibile, che ti porta dentro, come dire, quasi un'ossessione del male, anche se in realtà era la ricerca di servire la coscienza cristiana che, perché sapesse in ogni circostanza come ci si deve comportare. Ma non l'abbiamo aperto se non in poche pagine, quel libro. Il trattato in due volumi e quelli di dommatica non c'era bisogno di aprirli perché il genicolo bisognava tagliare le pagine, quindi ecco, ma nessun professore li seguiva più, a parte il fatto che qualche professore era al concilio come perito conciliare, ma anche quelli che un po' c'erano, un po' non c'erano, ma non seguiva più. E i trattati di dommatica ripartivano dalla parola di Dio. E c'era tutta la sequenza dei temi biblici, oggi chiameremmo i temi biblici, ecco, almeno per qualche aspetto, non è l'espressione più giusta per questi percorsi che scavavano dentro la progressività della rivelazione fino poi a porre l'affermazione di certezza nella verità di questo mistero di salvezza. Ma dentro ci sta tutto il percorso dell'umanità. E tornando alla dimensione morale, e quindi ai testi di morale, il dato innovativo, ma che non ha trascurato le norme, le ha vivificate. E ha vivificato e riscaldato il cuore per poter assumere una consapevolezza ancora più esigente a livello morale e spirituale. È stato proprio quanto ha sostituito il trattato con un'apertura sulla legge morale come legge dello spirito di vita. La parola dell'Apostolo nella letteratura apostolica, l'ex spiritus vitae in Cristo Gesù. E questa è la pienezza, la bellezza, capace di fare luce anche su tutte le miserie. Ma se tradotta in una casistica che perde anche l'ispirazione, fa cadere sotto giudizio chiunque, anche il più perfetto, basta colpirlo in un punto. È quello che avviene su un piano di decadenza e con una sorta di giustizialismo esasperato nella bagarre dei media, dove prima ancora di sapere cosa uno ha fatto già è giustizializzato, non giustificato, no? È la grande potenza dei media in questa società, no? Non c'è tempo per la misericordia, è un continuo andare a colpire e individuare un colpevole, non importa se poi è lui veramente o lei veramente, ma darlo in pasto alla gente, darlo in pasto all'opinione pubblica. E ogni volta che succede una tragedia non si trova il colpevole. Anche adesso a Ischia, case costruite con materiale non adatto. In questo anno, 2017, che non è ancora finito, le richieste di condono al comune di Ischia sono già 27.000. Questo è un dato che c'era ieri. Questa società giustizialista è una società non che perdona, ma che trova tutti i modi e le astuzie per i cavilli, per una via d'uscita ed essere esonerati dalla responsabilità. Ecco. Vabbè, sono esempi questi, per amor del cielo. Però ecco come si muove la Chiesa, come deve muoversi la Chiesa, come mi devo muovere io, pastore della Chiesa, io testimone, soggetto di responsabilità nella Chiesa, dentro i limiti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Io non dimenticherò mai la messa fatta per la prostituta uccisa. E dire prostituta mi dà fastidio, mi dà molto fastidio, l'ho detto per dire che mi dà fastidio. Una ragazza di 20 anni, una chiesa piena, e le amiche di questa, te l'ho già raccontato credo, le amiche di questa a cantare il canto a Gesù risorto, quando in chiesa c'erano anche i protettori a controllare col loro tipico sguardo, però c'era il popolo di Dio, c'era la gente che probabilmente non è riuscita ad elaborare un passo avanti, però sulla strada è sorto un soggetto nuovo che si prendeva cura di queste ragazze, e c'è tuttora, ed è cresciuto un fermento, e qualcosa si è guadagnato anche a livello di attenzione a questi tipi di problemi. Ma sono solo esempi questi, anzi forse non sono neanche più indovinati, però noi dobbiamo contribuire a convincere, a far sì, a convincere non teoricamente, ma a far sì che i nostri fratelli, le nostre sorelle, a cui siamo mandati, tutti con responsabilità diverse, ma siamo mandati, possano scoprire che sì, c'è una legge di vita, anzi, è bellissimo che ci sia. E dice che io posso diventare capace anche di questo, io non con le mie forze, ma io raggiunto dallo Spirito di Dio. Io che posso scoprire per l'annuncio che continua, si rinnova e si diffonde, che Dio vuole bene anche a me. Ecco. E far sì che la missione si incarni nei limiti umani e questa Chiesa sia sempre più madre dal cuore aperto. Ecco, questo è lo scenario attivato, ecco, da queste due icone, da questi due titoli, e credo un pochino illuminato da questi esempi che, ripeto, sono quelli che mi vengono alla memoria più facilmente, ma credo che anche voi, sarebbe vero che magari lo raccontaste, lo condividessimo, cioè nel tessuto delle vostre relazioni avete degli esempi di questo tipo. Bisogna dargli voce, bisogna far sì che migliorino l'immagine della Chiesa. Che la Chiesa è il sacramento di salvezza e quindi deve poter arrivare vicino a ciascuno, non abbassando il prezzo della proposta, ma prendendo per mano ciascuno, non mantenendo le distanze, con tenerezza e cura, e dentro questo con la chiarezza di una proposta che come tale è capace di vivificare. Io posso dire non è ancora per me, perché sono in questa situazione, ma che cosa posso fare nel frattempo? Qual è il passo che il Signore mi chiede? Ecco. Noi non dobbiamo mettere sulle spalle pesi superiori alle forze, non solo di quelli su cui le mettiamo, sulle cui spalle le mettiamo, ma magari anche a noi stessi, alle nostre stesse forze. Ma dobbiamo suscitare, favorire, anche con lo sguardo, con lo stile, con la parola, con l'attenzione, favorire che uno respiri e dica, ma allora posso fare questo passo? Ma allora se ci vengono mi mandate via. Allora posso sentirmi anch'io dentro questa casa, aperta, non superficialmente, non a poco prezzo, ma con un amore così grande che assume anche il prezzo di chi è in situazione irregolare, in situazione difficile, no? E apre spiragli e dà respiro e rinvigorisce. Quando uno si sente una persona, si sente perduta e dice, ma no, allora mi danno fiducia. Ecco. Questo nel tessuto delle nostre parrocchie. E a volte sta tra il giudizio e lo stare a vedere. E invece c'è tutto il dinamismo del coinvolgerci e del cominciare a modificare gli atteggiamenti nostri interni. Va bene, in questo scenario, in questo orizzonte, indicato da questi due titoli e da qualche icona, da qualche esempio, noi adesso facciamo un altro piccolo passo. Quasi accompagnando la Chiesa che cerca in questo tempo, in questa stagione, che si ispira ancora al dialogo di Paolo VI, non frainteso, ecco, non ridotto, non riduttivo, si ispira ancora al famoso rinnovamento indicato da Giovanni XXIII quando ebbe l'intuizione del Concilio. Il rinnovamento rimane sempre sul rischio di far temere di perdere qualcosa, no? E quindi trova anche molte resistenze. Invece bisogna far sì che dalla stessa dottrina, che è bellissima umanamente, uno senta di poter dire, ma anch'io posso fare questo passo allora. È poco, ma se lo faccio. Ecco, è così. Uno impara a camminare. Uno non sta fuori dalla Chiesa, non la sente estranea. Per non essere estranea non deve abdicare a ciò che la caratterizza, anzi lo deve mostrare in tutta la sua bellezza, come nella Caritas in Veritate, no? Come nel Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI, e come anche in questo testo, che procede in modo diverso, per cui è un modo a cui non siamo molto abituati. Però vedete dalle note che ci sono fior di riferimenti a costituzioni dogmatiche, costituzioni del Concilio, anche sulla Dei Verbum, sulla Lumen Gentium. D'altra parte il mondo è cambiato, cambiando anche procedimento razionale nell'affrontare le cose. Privilegia che si possa dire abbiamo fatto una scelta, ma ha perso la domanda, ma è la scelta giusta? Io ho pensato questa scelta, la scelta fatta liberamente da me, magari su un'opinione, sull'onda emotiva, su non so che cosa, basta per dire che va bene. Ha perso la capacità anche di discernere il bene dal male. È come se questo fosse tutto rinchiuso nel fatto che sei tu a decidere. Ecco, guardate quante decisioni sono prese, come se non ci fosse dentro una valenza etica, prima ancora di dire è giusto così piuttosto che cos'ha. E questo è un mondo frastornato da centri di potere molto occulti, ma non sempre occulti del tutto, e incidono e condizionano potentemente, fino a togliere l'imputabilità di alcuni gesti. L'imputabilità. Qui c'è un passaggio, adesso non so se riusciamo a leggere tutto questo, ma ci sono passaggi, ce n'è anche uno in particolare sulla imputabilità o meno di alcune scelte concrete delle persone. Ma anche questo sembra una cosa chissà come nuova. Ma in realtà, guardate che cosa sorprendente, in realtà anche nel modo tradizionale di indicare quali sono le condizioni per un peccato grave, si è sempre detto, anche in altre stagioni della Chiesa, che non basta la materia grave perché sia grave il peccato nel soggetto che lo compie, ma ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. Questo è nella tradizione della Chiesa. Guardate com'è bello anche questo, cioè anche la Chiesa che ha qualche ruga ha dentro, sotto queste rughe, qualcosa di molto fresco, qualcosa di molto umano, qualcosa di molto bello. Beh, vediamo se riusciamo a fare qualche passo dentro questo. Ricominciamo allora dal primo titolo, la missione che si incarna nei limiti umani. A quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, può essere di aiuto il fatto che la Chiesa, nell'approfondire la verità rivelata, e questo è sempre stato un compito della Chiesa, no? La rivelazione è in sé compiuta, ma non è in sé completamente assimilata. Quindi la Chiesa è sempre protesa non solo a custodire, a trasmettere quello che ha compreso, ma quello che ancora deve comprendere, e prima deve comprenderlo. Ecco. Allora ci sono tutti questi passaggi, il contributo di esegeti, di teologi, il contributo anche delle scienze umane, cita Giovanni Paolo II, ha detto che la Chiesa presta attenzione ai suoi contributi per ricavare contributi della scienza, suoi della scienza, per ricavare indicazioni concrete che l'aiutino a svolgere la sua missione di magistero. E ci sono anche tante questioni in seno alla Chiesa in cui si cerca, si discute, si riflette, ci si confronta con grande libertà. Le diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel rispetto e nell'amore, possono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della parola. La Chiesa stessa non si chiude in ciò che ha già compreso, né non butta in faccia questo alle persone. Tale varietà aiuta a manifestare e sviluppare meglio diversi aspetti dell'inesauribile ricchezza del Vangelo. Probabilmente anche attorno all'Amoris Laetitia c'è qualcosa di questo tipo, anche se sono dei punti ancora da chiarire, ecco. Per questo servizio la Chiesa è chiamata ad esprimere la verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità. La permanente novità dell'annuncio e della rivelazione non è il contrario del custodire quanto già compreso. E non è un lasciar cadere quanto acquisito, è star dentro maternamente, mentre si legge anche la vicenda umana nelle sue fragilità, nei limiti, come dice questo paragrafo, per vedere fino a dove ci conduce la rivelazione stessa e quali aspetti è capace di rimettere in evidenza. Certo, sempre con l'attenzione per cui l'espressione della verità può essere multiforme, lo vediamo nella liturgia, nella molteplicità anche dei riti che sono riconosciuti nella Chiesa Cattolica, si vede questo. E il rinnovamento delle forme di espressione, e anche nella ritualità stessa, si rende necessario per trasmettere all'uomo di oggi il messaggio evangelico nel suo immutabile significato. Questo immutabile significato non è un dato scheletrito, ridotto all'osso, ma è l'abbraccio di Dio, il Padre, che nel Figlio cerca tutti gli altri figli ed entra in tutte le situazioni, come colui che sta alla porta e bussa, non come chi vuole invadere il campo, come chi offre ciò che già conosce, ma si mette anche a camminare insieme. Perché fondamentale nell'opera di evangelizzazione non è solo quello che tu dici e trasmetti, che pure va fatto, ecco, ma è accompagnare i fedeli e accompagnare quelli che fedeli non sono, o quelli che sono fedeli ma un po' trascurati, quasi con un paganesimo di ritorno nel cuore, senza che se ne siano accorti, ma di fatto così, comporta ed esige anche che si risvegli l'adesione del cuore nelle persone. E come si risveglia l'adesione del cuore, l'apertura del cuore delle persone? Con la vicinanza, l'amore, la testimonianza. Non si risveglia in altro modo, se non per quelle vie che conosce solo il Padre e che arriva a raggiungere tutti i figli sempre per mezzo di Cristo, anche se questo è inconscio e non è esplicito. Ma se avviene questo, avviene sempre grazie al Signore Gesù, all'unico Salvatore. Dire quello che abbiamo appena detto e letto da questo testo, alla conclusione del paragrafo 42, Non è che noi andiamo in giro a cercare il consenso, sappiamo che siamo un segno di contraddizione. Non facciamo i sondaggi, ma non facciamo nemmeno gli sconti per farci apparire più vicini, perché non è questa vicinanza che cercano, che cerca la gente quando si interroga e soffre nel proprio cuore. Non è una vicinanza a buon prezzo, a poco prezzo. Non è una vicinanza perché parli lo stesso linguaggio e quindi appartieni più a loro che al Signore. Non è così. Chi appartiene al Signore è donato agli altri. Deve mostrare una novità e deve mostrare una novità anche nello stile, per cui non giudichi, per cui ascolti, per cui cerchi e scruti il momento in cui dire una certa cosa piuttosto che un'altra, eccetera. Alcune forme cristallizzate possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. Cita anche San Tommaso, che sapevo bene quanto ha scritto e quante questioni ha affrontato nella sua Summa Teologica e in altri testi suoi. San Tommaso d'Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli apostoli al popolo di Dio sono pochissimi. Il cristianesimo non è una somma di precetti. Oh, ci sono anche questi. Ma bisogna non solo sentirlo, bisogna scoprirlo come buono, vero, per la nostra umanità, per la mia umanità. Non buono, vero, in sé soltanto. Altrimenti come avviene il passaggio a me? Diventa già faticoso praticare questo, se non mi attrae. Con ciò non è che dobbiamo abbassare la proposta, ma entrare in profondità nel vissuto. Cita anche Sant'Agostino, notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita ai fedeli e trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Sono testi dei padri della Chiesa, dei dottori della Chiesa, non sono testi dell'ultimo intellettuale che dice e butta male la dottrina e inneggia con forme superficiali a liturgie rinnovate in questo modo altrettanto superficiale, assolutamente. Sono santi, sono il vissuto della Chiesa nei secoli. Io leggerei in questo passaggio, leggerei, anche se non le citate direttamente qui, ma in altri passaggi ci sono citazioni di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. La delicatezza con cui Paolo VI ha innovato alcune cose nella Chiesa, nel segno della povertà, della semplicità, passa ancora come quello che ha messo l'ultima tiara, ma non per dire che ha voluto che fosse messa all'asta con il ricavato per i poveri, ma per dire semplicemente questo, proprio l'altro giorno, la persona. Fermata. È mai possibile che dopo 50 anni, di più, 54 anni, un gesto così profetico e coraggioso perché ha dovuto superare il consiglio di persone molto vicine e molto ragguardevoli, però è detto così, come dire, oh. E guardate la delicatezza con cui lui ha rinnovato anche tutta la disciplina penitenziale e anche quei precetti, il precetto del digiuno, per esempio. la gente facilmente dice non c'è più, non è che non c'è più, è inteso in modo che tu stesso lo riconosca per preparare te all'incontro. Molta gente si ferma a raccontare quando il digiuno era da mezzanotte, e Paolo VI non ha fatto altro che permettere che si bevesse un po' d'acqua e magari che qualcosa di un po' necessario a sostenere e ad allontanare lo stress, quindi in alcuni ritmi anche pastorali, ma non solo, anche dei fedeli. Quindi. Forse dovremmo aiutare anche nelle nostre comunità a comporre in una lettura sintetica alcune cose che prima c'erano e ci stavano bene, ma cambiando le situazioni di vita non si possono trasferire rigidamente tali e quali. E adesso è venuta una mitezza e una misura più capace di rendere cristiano questo nostro tempo. Come si possono aiutare? Certo, se non ci sono incontri in cui si ragiona, si fa un po' di catechesi, si fanno un po' di esempi, e la gente rimane dov'è? È ferma a quanto si faceva così. Che dramma. Ma che perdita, che perdita. La delicatezza con cui Paolo VI ha accompagnato e varato alcune riforme è impagabile. Eppure, chi se ne accorge? E non è che non era severo con se stesso, prima di tutto. Anzi, molto severo con se stesso. E molto delicato con tutti. Qui c'è anche un passaggio al paragrafo 44 che io ho contrassegnato con la lettera F, fraternità. E la fraternità ha infiniti livelli. Infiniti livelli, cioè non si gioca su un piano solo. Ed ecco la citazione che ho anticipato prima dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati, da altri fattori psichici oppure sociali anche. Certo, dopo una persona non è che la devi lasciare lì, se è sotto l'influsso sociale di un certo tipo, devi anche attivare delle dinamiche educative, propositive, correttive, no? Ma non la devi lasciare sotto quel giudizio lì. Ecco. Pertanto, senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. E così altre frasi di questo tipo, magari a voi hanno colpito altre frasi piuttosto che queste, ma ce ne sono più di una, più di due, più di dieci anche. Chiudiamo questa meditazione con il paragrafo 45. Poi nel pomeriggio vediamo questa chiesa come madre dal cuore aperto. Un cuore missionario, la missione, l'evangelizzazione, un cuore missionario è consapevole di tutti i limiti, si fa debole con i deboli, si fa tutto per tutti. E viene da Paolo questa cosa qui. L'evangelizzatore convertito. Il missionario senza limiti. Mai si chiude, mai si ripiega sulle proprie sicurezze, mai opta per la rigidità autodifensiva. Un cuore missionario sa che egli stesso deve crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri dello Spirito E allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. È un'espressione molto attuale, perché il fango c'è, basta poco per. Allora devi stare fuori. Devi stare fuori dal fango come tale. Ma se per abbracciare una persona in una situazione difficile, abbracciare intendo dire impegnarsi anche concretamente, puoi essere segnato da questo. Anche Gesù è andato a mangiare con i peccatori, poveretto. Poteva scegliere meglio, no? Anzi, gli avrebbero fatto onore, l'avrebbero osannato. Tu sei dei nostri, questo criterio di appropriazione da parte dei gruppi, da parte di... dopo conducono talvolta anche all'incapacità di dire sì sì, no no, perché bisogna pure dirlo, no? Porcarsi con il fango della strada non vuol dire compiere quello che capita sulla strada, vuol dire che se incontri persone in queste situazioni potresti venire additato come loro. Allora non devi incontrarle? Certo che no. Certo che no, non devi, non una conferma del non, ma cancella il no di prima. Certo, con qualche prudenza, con qualche attenzione, però una madre non abbraccia un figlio perché è pulitissimo, lo abbraccia anche se la sporca di sangue, è suo sangue. È anche un processo di identificazione e non deve snaturare i ruoli. Meglio dire le forme diverse di responsabilità, ecco, perché i ruoli sono un po' un termine ostico. Ecco. Del resto Gesù ha detto che pubblicani e prostitute l'ha usato lui questo termine. Vi precederanno nel regno dei cieli. Bene, sorelle, possiamo fermarci per adesso. Pomeriggio riprendiamo 46... 47, 48, 49. Io vado al mio posto di lavoro.